Ci siamo, eccoci qua in studio nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Marco Piccari, Andrea Piervincenzi.
Buon pomeriggio Marco.
C'è anche Francesco Tringali della redazione che mi ha raggiunto. Allora, chiudiamo questa parte di trasmissione con la Formula 1, perché non possiamo non ritornare a quello che è successo ieri, questa doppietta rossa della Ferrari, ma soprattutto, come diceva Francesco prima, anche dal punto di vista dei motori, un gran premio che
un weekend esaltante
della Ferrari. Allora lo facciamo, ed è veramente un grandissimo piacere averlo in collegamento qui con noi in questo pomeriggio, Giorgio Terruzzi. Buon pomeriggio Giorgio, ben trovato, grazie
a voi, buon pomeriggio.
Ciao
a tutti
Giorgio.
Voi.
Buon pomeriggio
Giorgio. Un weekend, non so come lo dobbiamo definire, perché insomma l'esaltazione è generale per quello che abbiamo visto, gara bella con la doppietta della Ferrari, che era un po' che non accadeva.
Sì, gioioso, su questo tempo così cupo mi sembra una bella domenica tutto sommato, no? Poi credo che per molte persone che hanno lavorato in questi anni, che lavorano dalla mattina alla sera sotto una pressione enorme e che non ha nessun'altra squadra, credo sia stata una soddisfazione. Insomma, io ho rispetto per chi appunto insomma ci dà, e il fatto che siano riusciti a fare questa bella macchina, ad avere questa soddisfazione e a condividerla con così tante persone, perché il tifo della Ferrari, per la Ferrari è terminato, mi sembra una bella storia sportiva. Insomma, dopo tanti patimenti, dopo tante fatiche, dopo tante delusioni, quindi un buon inizio.
Ma e poi ti lascio anche le domande qui in studio, perché ho due appassionati anche loro di Formula 1. È un inizio, Giorgio, che ci deve far ben sperare, però?
Beh, allora, che questa qui sia una macchina che funziona è evidente, cioè è una macchina che è andata forte sin dai primi metri, in gara non ha patito su nessun fronte. Credo che la cosa più che a me è più impressionante è stato che Leclerc portava via un decimo e mezzo a giro a Verstappen, il che non era previsto, francamente. Poi ci sono un po' di problemi che ha avuto la Red Bull lì, e forse avendo cambiato la gestione del motore Honda, cioè avendo preso in carico i motori Honda. Poi c'è la Mercedes, che ha fatto una macchina completamente nuova, che ha percorso meno chilometri perché ha fatto solo una sessione di test, che crescerà di certo. Quindi secondo me il tema è quanto e come ogni squadra svilupperà queste nuove macchine a partire da ora. Quindi ci sono buonissime notizie, cioè la Ferrari non è più una squadra di seconda linea, ma è una squadra di prima linea. Poi che la prima linea sia piena di gente che va forte, certo.
Vado io Marco, sì, perché l'aspetto esaltante, e poi ci affideremo certamente al GP dell'Arabia Saudita, Giorgio, sembra essere una Formula 1 al contrario. Questo motore Ferrari Superfast ha ribaltato totalmente la classifica, perché il settimo posto di Magnussen, le buone prestazioni anche in qualifica di Bottas con l'Alfa Romeo, poi pessimo in gara, però se diciamo quest'1-2 finale con la bandiera a scacchi potrebbe magari essere visto come casuale, magari per la rottura di Verstappen, casuale non è i tanti motorizzati Ferrari nelle prime 10. È un segnale sia per noi per il futuro, ma anche e soprattutto alle altre monoposto. Volevo da te un giudizio su questo, perché tanti piloti come Magnussen di ritorno, forse anche qui casualmente in Formula 1, riescono a stupire, e questo è un segnale molto molto importante. Che ne pensi?
Allora, due cose. Verstappen comunque arrivava secondo, cioè saremmo qui a fare discorsi simili anche con primo Leclerc, secondo Verstappen e terzo Sainz, cioè in questa prima gara la Ferrari andava meglio di tutti. Invece io penso che stiamo dando un po' troppa importanza al motore e un po' poca alle macchine. Cioè ha fatto una buona macchina l'Alfa Sauber, ha fatto una buona macchina la Haas, che dalla Ferrari non prende soltanto il motore, quindi è un po' presto. Cioè io credo che nessuno ancora sia al chiodo con le potenze dei motori, anche perché quest'anno rompere un motore, e in questo senso alla Red Bull qualche problema ce l'hanno, e con il budget cap e con i limiti del regolamento è complicato. Cioè Certamente il motore Ferrari ha recuperato quel gap che ha avuto negli ultimi anni, anche a causa di quella complicata e misteriosa penalità federale, ma non, nella prestazione bisogna capire un momento quanto conta la macchina, no? Cioè l'Alpine o l'Aston Martin ha un motore Mercedes che non è certo l'ultimo della pista, era indietrissima, una macchina con dei problemi, l'Alpine è una macchina con dei problemi, cioè non è così semplice McLaren. Dire la McLaren che ha un motore Mercedes, cioè conta anche questo, no? Conta anche quanto sono arrivati pronti, con quale efficienza aerodinamica i telaisti, perché non è tutto il motore, se il motore funziona, se una macchina mette a terra la potenza.
Andrei per Vincenzo.
No, riguarda il motore, perché da quello che ho letto io, non so se Giorgio mi confermi, la Ferrari è molto forte in trazione anche, quindi in uscita da delle curve lente mette a terra tanta potenza e fortissime trazioni. Mi dicono, da quello che leggo, qualche esperto che ho sentito, che nelle curve veloci potrebbe avere qualche difficoltà, quindi poi da tracciato a tracciato, come sempre, come succede anche con la MotoGP, cambieranno tante cose. Però che questo progetto, che ormai dura, penso Giorgio, da circa 2 anni, sia azzeccato è fuori discussione, perché in Formula 1, dai, diciamo la verità, conta tantissimo il pilota, però conta il progetto che c'è, perché quando azzecchi il progetto c'hai grandissime chance di... Se il progetto è sbagliato non hai chance.
Giorgio?
Vi ricordo una cosa, l'anno scorso Leclerc dove ha fatto le pole? Le ha fatte a Monte Carlo e a Baku.
Sì.
Cioè che la Ferrari abbia un motore efficiente sul lento non è una novità. Però devo dire che quello che abbiamo visto in Bahrain, abbiamo visto una macchina che guadagnava sì nei tratti più guidati, ma non è che perdeva un decimo e mezzo nei tratti veloci. Ci sarà una verifica abbastanza interessante domenica prossima, perché in Arabia ci sono molte curve ad alta marcia, cioè da 250 e compagnia bella, anche se pure lì c'è una zona di lento, anche di lentissimo, però certamente il tratto veloce dell'Arabia è più rilevante rispetto al Bahrain. In ogni caso abbiamo qui all'inizio due piste, Bahrain e Arabia, non proprio significative su queste cose qua, perché sono due piste, frena eccetera. Ci saranno delle piste più in là, un po' più interessanti per capire, per mettere alla prova veramente le macchine, e avremo macchine più mature, più definite.
Posso Francesco? Andare io? No, volevo un giudizio di Giorgio su i due piloti più attesi, Hamilton e Verstappen. E poi volevo fare un passaggio, Giorgio, visto che io sono un appassionato delle tue pagelline sul sito della Red Bull. Hai dato il voto 0 al presidente della FIA, Ben Sulayem, considerando che ha detto che Masi ha sbagliato in buona fede. Quindi vorrei ricominciare, rispetto logicamente alla stagione scorsa, vorrei ricominciare da questo aspetto, unendolo ai due protagonisti più attesi che erano inevitabilmente Verstappen ed Hamilton.
No, questa cosa è passata un po' sotto traccia, ma se il presidente della federazione al termine dell'inchiesta licenzia il direttore di corsa dicendo che ha sbagliato, beh, implicitamente dice che l'andamento di quella gara lì è stato falsato. Cioè, non puoi... Una cosa non esclude l'altra, no?
Esatto.
O dici, vabbè, abbiamo un direttore di corsa che ha fatto il suo meglio, forse ci sono degli errori che non verranno ripetuti, ma se dici così, in buona fede chi se ne frega, ma se tu dici chi ha gestito...
Ammetti che è stato un campionato falsato.
E beh, è come ammetterlo, non so come dire, no? Cioè, a me fa un po' sorridere questa cosa qua. Cioè, a parte che è un tuo uomo, sei tu la federazione che quindi gestisce questa cosa, non è che è arrivato lì uno, è entrato in cabina di direzione gara e dice vabbè lo licenzio, cioè è uno che fa parte del tuo staff e sono lì in tanti, ma se tu dici abbiamo sbagliato, è stato fatto un errore, poi licenziamo anche, poi la buona fede chi se ne frega, ma è una roba gravissima secondo me, no? Però vabbè, questo per rispondere alla domanda sull'ultima.
No, sui due protagonisti volevo chiederti come li hai visti.
Cioè, Hamilton e Verstappen?
Sì.
Beh, è abbastanza curioso intanto notare quanto siano stati corretti Leclerc e Verstappen. Non so come sarebbe andata con Hamilton al posto di Leclerc, perché c'è una relazione molto diversa che lega le coppie. Hamilton ha fatto Hamilton con una macchina in difficoltà, ci teneva a star davanti a Russell e lo ha fatto. Verstappen ci teneva a vincere da campione del mondo e non ce l'ha fatta, ma ha tirato come un disgraziato dalla prima all'ultima, all'ultimo metro. Quindi secondo me entrambi hanno una fame che non è cambiata, hanno condizioni di casa diverse, perché Verstappen è solo, con tutto il tifo che puoi fare per Perez, ma Perez insomma, non è di quella stoffa lì. Hamilton ha un problema potenziale in famiglia e quindi ci tiene, oltre ad avere il problema Verstappen, oltre ad avere quest'anno anche forse il problema Leclerc, ma ci tiene a dimostrare di essere ancora Hamilton, con in casa un ragazzo che mi dicono, me lo descrivono, molto gasato, molto
che come però dire, ieri
vabbè, insomma, era anche un debutto per lui,
certo, certo.
Non è, adesso non esageriamo, cioè, ha fatto la sua gara. Cioè, poveraccio anche sto ragazzo qua, non è che potesse fare una stupidaggine nel primo colpo, no? C'ha davanti Hamilton, sta anche lui, se non è scemo, c'è un po' di sale in zucca e non fa stupidate. Però insomma, che abbia delle ambizioni rilevanti Russell non lo scopriamo mica noi adesso, no?
Allora Giorgio, ti sto per salutare, proprio però l'ultima te la chiedo, siccome ieri ho sentito e ho letto tanti commenti, cioè date a questo ragazzo la macchina, quindi a Leclerc, e ci divertiamo, è l'anno giusto per divertirsi.
Speriamo. Mi pare che insomma, se non altro è un anno diverso dagli altri, poi dare la macchina non è come, ragazzi, cosa fanno alla McLaren? Mandano via 150 tecnici? A Norris chi gliela dà la macchina? Cioè, Norris è un ragazzo brillantissimo, ieri non so neanche se fosse presente, se fosse stato presente in Bahrain. Cioè, io spero di sì, spero che la federazione vigili sul budget cap, anche se mi pare un po' impossibile, e spero che la Ferrari continui con questo piglio, col piglio che l'ha portata a lavorare inverno e portare in pista questa macchina qua. Mi sembra che i profumi siano belli buoni.
Belli buoni. Va bene. Giorgio, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. A presto e buon lavoro a Giorgio Terruzzi. Grazie ancora. Adesso rimanete tutti e due qua perché c'è il momento Sisal. Torniamo anche un po', vediamo un po' le percentuali Formula 1 qui con questa doppietta con Leclerc che vince subito. Che succede? Vai, momento Sisal.
Zona Sisal. A Maracanã.
Zona Sisal a Maracanã, in studio Francesco Tringalli e Andrea Piervincenzi, collegato l'esperto Sisal Gianluca Boserman. Ciao Gianluca!
Ciao Marco, ciao Andrea, ciao Francesco, ciao a tutti!
Ripartiamo un po' dalla Formula 1, diamo un'occhiata, noi abbiamo fatto la MotoGP con te, facciamo anche la Formula 1. Qualche numero ce lo dai dopo questa uscita iniziale di Leclerc che ci ha fatto sognare subito?
Sì, a parte che è un piacere sentire quando si parla di Formula 1 Giorgio Terruzzi, questo va detto, è proprio un piacere. Sì, cambia tanto Marco, cambia tanto perché partiamo dal Mondiale Costruttori, la doppietta di ieri in Bahrain fa pendere l'ago della bilancia dalla rossa, che oggi secondo noi è data al 38% per vincere il Mondiale Costruttori. Questo va detto. A pari merito poi subito dietro ovviamente ci stanno al 29% Red Bull e Mercedes. Queste sono le tre.
I piloti?
I piloti è un Hamilton. testa a testa tra chi si scontra da quando era ragazzino, quindi Leclerc e Verstappen, 32% per uno, 22% poi per Hamilton che lo ricordava pure prima Giorgio Terruzzi, è comunque sempre Hamilton, ha comunque sempre 7 titoli al suo arco.
Certo, mentre parlava Terruzzi mi venivano in mente le pagelle, ve le ricordate quelle quando le faceva in televisione?
Bellissime.
No, Massa, voto 4.
No, però che Sisal faccia favorita la Ferrari nei costruttori è perché anche Sainz è molto costante nei piazzamenti, è uno che porta tanti punti. quindi sì, sbaglia pochissimo e quindi magari sui costruttori addirittura ha qualche piccolo vantaggio in più rispetto ai piloti, dove Verstappen magari come talento puro ancora oggi è un po' avanti a Leclerc, oserei dire.
Sì, no, ancora sì. Lo dobbiamo sottolineare, la bellissima battaglia onesta fino alla fine tra Leclerc e Verstappen, come ai kart di quando erano 15-16 anni.
Ma dateci questi duelli, perché sennò ti fai delle dormite, guarda.
Anche perché poi Leclerc è stato anche intelligente a non forzare troppo la mano, sapendo insomma chi aveva dietro.
Ma vogliamo vedere veramente questi duelli, perché poi il bello è quello, no? Cioè, rivedere quel momento quando si avvicinano le macchine, lì esce fuori tutto, la strategia, la forza del motore, della macchina, ma anche l'abilità del pilota. Comunque dai, vediamo, abbiamo iniziato bene, dobbiamo dire questo.
È interessante.
Una cosa però, poi chiudiamo Marco, l'aspetto Formula 1, che ieri si è rivisto anche dopo tanti anni un grandissimo team nel cambio gomme.
Mamma mia, ma veramente impressionante.
È stata la più veloce di tutti in ogni cambio gomme.
Impressionante, sì, impressionante, veramente. Che poi era una caratteristica che negli anni 80, 90 ha sempre, diciamo così, avuto proprio la Ferrari con il suo team e box. Vero. Quindi vediamo. Senti, dobbiamo essere rapidi oggi, Gianluca. Ci dai un po' il quadro scudetto, corsa al titolo adesso? Che cosa succede dopo questo turno? Che se cambia qualcosa, e poi ci salutiamo e domani facciamo un approfondimento dettagliato. Dai.
È cambiato, Marco, perché ora davanti a tutti c'è il Milan al 36%, che seguita dall'Inter al 30%, con il Napoli al 20%. Diciamo che sono sempre loro tre, ma in due settimane il Milan ha avuto è salito del 12% contro il crollo dell'Inter, che è un meno 16% rispetto a due settimane fa.
Crolla in borsa, diciamo, l'Inter, no? Così, no?
Sì, crollo in borsa. C'è stata una brusca frenata, frenata.
Ultime sette partite, i sette punti, una sola vittoria con la Salernitana, più che frenata, qui si sono proprio inchiodati.
E poi, non lo dimentichiamo, alla ripresa del campionato ci saranno Atalanta-Napoli e Juventus-Inter, quindi in teoria è una giornata pro Milan.
Può fare un altro allunghetto lì, gli dà un altro colpettino dopo diventa in questo momento Pier Vincenzi, la tua fiche dove la metti?
No, cambiato ormai, sponda Milan, a Milano io credo che il Milan ormai abbia l'abbrivio giusto per terminare.
Quindi oggi metti la fiche sul Milan. Sì. Tringali, tu dove metti la fiche?
Io metto la fiche sull'Inter.
Sull'Inter. No. Sull'Inter.
Sull'Inter.
E io metto la fiche sul Napoli.
Esatto, così.
Perché insomma ragazzi, se no qualcuno ci prende. Voglio dire, se no qui che facciamo? Sempre sono d'accordo, non so, tre fiche diverse, capito? Va bene.
Vediamo poi.
Vediamo, andremo tutti a riscuotere da Boserman, tutti da lui andiamo. bene. Va bene, Gianluca, ci sentiamo domani, torneremo anche naturalmente sulla nazionale, ci sono tanti temi da affrontare, quindi grazie come sempre, buon lavoro.
Grazie a voi, a domani.
Termina qua lo spazio Sisal. Io.
Zona Sisal. A Maracanã.
Oggi, caro Tringale, è rimasto il televisore, uno dei monitor di servizio su Rai 2, e adesso stanno facendo una cosa di cucina e c'è un grandissimo tiramisù esposto, e questo a quest'ora insomma stimola molto. Va bene.
Detto fatto la trasmissione.
Detto fatto, vedi, tu sei pure i titoli, io veramente sei il grande esperto anche di questo. Dunque, siamo arrivati al termine, ricordiamo questa sera che Pier Vincenzi non viene mai a trovarci, verrà una sera.
Chi c'hai? Non so. Chi è stasera?
No, questa sera c'è Gianfranco Butina Ristudio e ci divertiremo tantissimo. Poi
no,
c'è...
però aspetta, è anche un esperto. Che scherzi?
No, lui è un grande esperto,
sì,
di
è
calcio.
Esperto di calcio.
Però ci sentiremo anche la voce di altri.
Cioè entrambi. Lato
ci farà divertire
l'altro.
Tantissimo, oltre a commentare il calcio. Poi c'è Cucciari, Gobetti. Collegato da Firenze ci sarà Lorenzo Marucci, non mancherà Niccolò Ceccarini, il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino, Giuseppe Pancaro, aspettate che mi scordo sicuramente qualcuno.
Pancaro oggi giocherebbe terzino
anche
sinistro.
Gianluca Rossi Inter,
giocherebbe Pancaro al posto di Sai, no?
Beh, penso di sì.
Tipo Pancaro era un bel calciatore.
Venivano criticati anche Pancaro e Favalli, cioè tanto per dirne una.
Invece 6 e mezzo in pagella fisso.
Pancaro, una sentenza.
Una sentenza, Pancaro. Andava giù, faceva il suo crossettino, tac, e te la metteva lì.
Fatto anche Milan, insomma,
Vieri qualche golletto con i grossi di Pancaro l'ha fatto, tanto per ricordarne qualcuno. Va bene, quindi stasera 21:30 in TV, canale 68 del Digitale Terrestre, visibile sul Nazionale. Ci siamo, una produzione sempre TMV Radio. Ci sarà sempre al di là del vetro un carico Latini, se ci arriva, perché lo vedo già che sta... Dai latini. Allora, grazie anche a Gennaro Lapadula, a tutto lo staff tecnico. Adesso noi diamo la linea a Firenze per Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini. Francesco, benvenuti. L'appuntamento con me è stasera alle 21:30. Maracanà torna domani alle ore 13. Grazie a Francesco Tringali.
Ciao Marco, ciao Andrea.
Grazie Andrea per Vincenzi. Buon proseguimento e state sempre su TMV Radio.